Eravamo arrivati. Com'è andata la registrazione?
Va fa.
C'è la gente che non funziona.
Ma sì, non è problema.
Come non ha fatto? Ma niente non ha registrato?
No, ha registrato due lezioni precedenti.
Io lo faccio così. No. Qual è il microfono? Questo?
No.
Questo. Così?
No, ma anche qua.
Si sente sicuro?
Adesso non lo so perché.
Questa è
non fate scherzi ragazzi, qui in aula sono tranquillo. Allora, si aveva visto un po' di differenze tra vari tipi di comunicazione su rete, oggi vediamo l'ultima e poi vediamo un'ultima slide dove ci sono tutte quante insieme. Avete domande su quello fatto ieri? Sicuro? Vabbè. Allora, la differenza tra datagrammi e circuiti virtuali. Allora, internet è la rete da datagrammi. Sono altre rete che sono invece circuiti virtuali, come la mia. Quella è la differenza. Allora, il goal di entrambe le reti è quello di muovere un pacchetto dalla sorgente alla destinazione. Con i datagrammi quello che succede è che all'interno di ogni pacchetto c'è l'indirizzo destinazione del pacchetto. Quindi ogni pacchetto autonomamente può essere controllato da ognuno dei router che sono nel path tra il sorgente e la destinazione, e ogni router può decidere in base all'indirizzazione su quale delle interfacce inviarlo. Okay? Se succede un temporale, un'interfaccia va giù e sappiamo che esiste un collegamento diverso per raggiungere, non so, Roma, da Roma a Milano, i router indirizzano i pacchetti verso l'altra interfaccia. Con le reti invece basate su circuiti virtuali, quello che succede è che una volta che viene specificato che per arrivare, non so, da Roma a Milano si specifica un cammino ben preciso, nei pacchetti c'è l'informazione precisa di quale circuito seguire, il che vuol dire che potremmo fare online, facciamo la live. Il che vuol dire che se voi a casa cliccate su questo, sul titolo, vi connette a una pagina web dove c'è una demo in Java che vi fa vedere queste due differenze. Quindi facciamo la mano. Essenzialmente la differenza per quanto riguarda il routing dei pacchetti è questa. Se questo è il mio sorgente, questa è la mia destinazione, e qui ci sono i miei router che collegano la sorgente alla destinazione. Quando uso una comunicazione a circuito virtuale, quello che succede è che il primo pacchetto vede 20 o perso? Vede 20 o perso? Giocate in casa? Giocate in casa?
No.
Allora. La differenza tra circuiti virtuali e datagrammi è in come vengono routati i pacchetti. Allora, se ho un circuito virtuale, il primo pacchetto, il messaggio innanzitutto viene diviso in tanti pacchetti, l'abbiamo visto ieri, sappiamo perché, ok? Quindi c'è il nostro messaggio che è diviso in tanti pacchetti, ok? Quello che succede è che il primo pacchetto, in base alla situazione della rete, viene stabilito un circuito virtuale con il primo pacchetto che viene inviato. Per esempio, supponiamo di voler passare da qui a qui a qui a qui a qui, e tutti i pacchetti che vengono inviati sono questo cammino, circuito virtuale. Okay? Se per esempio ci sono due messaggi da inviare, uno verde e uno blu. Allora, quello che succederà è che avremo un cammino tutto verde, perché i pacchetti seguono il circuito virtuale che viene stabilito, e invece altri che seguono per esempio un altro cammino, per esempio questo qua, passa da qui a qui, a qui, a qui, a qua. Quindi questo sarà un cammino tutto quanto verde, questo sarà un cammino tutto quanto blu. Notate che alcuni link saranno condivisi tra più circuiti virtuali, va bene? Se invece dessimo una rete, circuiti virtuali, si tratta di una rete a datagrammi, quello che succede, sul pacchetto non c'è l'informazione di quale circuito seguito, ma c'è solamente l'informazione dell'indirizzo destinazione, che vuol dire che il sorgente invia i pacchetti. È possibile avere un po' di pacchetti che fanno questa strada, altri che fanno quest'altra, e così via, a seconda del carico della rete, a seconda dei vari algoritmi di routing che si stanno utilizzando. Differenza principale tra i due metodi. Altre cose da dire? Va bene. Datagrammi, va bene, la rotta possono cambiare durante la sessione, mentre i circuiti virtuali. Va bene. Il
non si può dividere. Cioè, quindi la differenza è tra
circuiti virtuali, virtual circuit e datagrammi.
Cioè datagramma, cioè quello al circuito, cioè
quello al circuito virtualmente viene creato un circuito che viene memorizzato nei singoli router. Per esempio, si dice questo messaggio si chiama Pippo. Ok? I pacchetti di Pippo saranno tutti Pippo. Pippo, 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 Pippo. Allora, quando viene inviato il messaggio Pippo, nei router, ok, è arrivato un pacchetto del messaggio che si chiama Pippo. Allora, memorizzo nel router che i pacchetti del messaggio Pippo devono passare di qua. Poi vanno ancora di qua. Oh, è arrivato un messaggio, un pacchetto del messaggio Pippo. Da che parte lo prendiamo di qua? Una volta che i router hanno memorizzato la strada, la rotta per i pacchetti del messaggio Pippo, tutti i pacchetti di Pippo seguiranno la stessa strada. Okay? Quindi nel pacchetto c'è memorizzato un codice che indica il numero del circuito virtuale, ovvero il nome del messaggio, che in realtà non è memorizzato il nome, è memorizzato il numero. Mentre nei datagrammi non c'è l'informazione di come si chiama il circuito virtuale, ma c'è solamente l'informazione di qual è l'indirizzo destinazione. Okay. E i router non hanno informazioni, non mantengono informazioni che dicono è passato un messaggio di Pippo, tutti quelli di Pippo li devo mandare allo stesso cammino. Ma hanno solamente informazioni che dicono per andare all'indirizzo destinazione D devo passare di qui. Okay? Quindi il routing avviene in base all'indirizzo destinazione, non in base al numero del circuito virtuale. Vedi, qui dico, i router mantengono un tempo stay, ovvero il circuito virtuale, dato una serie o un insieme di pacchetti dello stesso messaggio, i router memorizzano qual è l'interfaccia da utilizzare per quello specifico cammino. Sì.
Quindi praticamente il tempo stay, quello che ha detto, cioè quello lo memorizza quando passa il
primo pacchetto. Dove passa il primo pacchetto.
E lo ottiene fin quando non è finito.
Sì.
Invece nel datagram
non tiene niente.
Il pacchetto può andare
tutte le parti. Diciamo che di solito il cammino poi alla fine sarà lo stesso, però se per caso si rompe questo link,
nell'altro caso se rompe il link deve partire tutto il messaggio.
Sì, se si rompe il link deve partire tutto il messaggio. Sì, deve ripartire tutto il messaggio. Va bene.
Quindi, ricapitolando, la differenziazione della comunicazione. Abbiamo questa tabellina che potete vedere. Okay? Abbiamo innanzitutto la divisione a reti a commutazione di pacchetto o a commutazione di circuito. Nelle commutazioni di circuito abbiamo quella divisione di tempo, di frequenza. In commutazione di pacchetto abbiamo i circuiti virtuali o in rete da datagramma. Ok? Notate che la rete da datagramma non è o connection oriented
oriented o connectionless, perché la stessa rete ad orogrammi può essere o connection oriented o anzi e connectionless, a seconda del protocollo di trasporto che utilizzo. Che altro? Inter infatti fornisce entrambe le connessioni, connection oriented se usi TCP e connectionless se usi l'UDP. Questa è una cosa un po' di matematica ora.
Allora,
perché la rete è lenta? Perché ci sono le code.
Dove ci abbiamo il dato in tante parti
nella rete. Il problema fondamentale è che essenzialmente è sempre quello, spedisco e poi da qualche parte nella rete c'è o un router o un link che ha una capacità inferiore a quanti pacchetti voglio spedire. Okay? Quindi succede che abbiamo due host A e B che spediscono messaggi utilizzando un router e poi questi messaggi si accodano nel router e escono piano piano. Ora vediamo che tipi di code ci abbiamo, dove sono i tempi d'attesa e quali sono i tempi d'attesa più o meno grandi quando spedisco un pacchetto. Allora, il primo tipo di ritardo è questo qua, il ritardo sul router. Okay? Nel senso che un messaggio viene inviato sul router, viene pre-memorizzato e poi forwardato, e se ci sono altri messaggi da forwardare, da aspettare. Ok? Ah, l'ho già detto adesso. Un altro tipo di ritardo, oltre a quello di accodamento sul router, è quello di trasmissione, ovvero se c'è un canale a 8 MHz, spedisco 8 MHz, se c'è un canale 64K spedisco 64K. Okay? Quindi il primo ritardo dipende da quanto è veloce il router a fare lo store and forward. Lì aveva chiesto lo store and forward, Emanuele. Okay? L'altro tipo di ritardo invece dipende dal collegamento, quanto è veloce il collegamento, dalla banda. L'altro tipo ancora di ritardo, vabbè, lo dico un po' come vengono messi. L'altro tipo di ritardo invece dipende dalla distanza tra un router e l'altro. Notate bene che la banda è diversa dal tempo che occorre per quanto riguarda per percorrere la distanza. Perché? Per percorrere la distanza c'entra che tipo di materiale è e la velocità di propagazione del segnale, che è sempre quello. Mentre per la banda dipende dalla frequenza. Quest'altra cosa che si dice invece vuol dire che fa notare che ci sono code dovute al tempo di store and forward. Se per caso il buffer che è sul router è pieno, oltre ai ritardi ci abbiamo anche delle perdite dei pacchetti. Ok? Eccoli qua. Quindi abbiamo vari tipi di ritardi, abbiamo detto. Ritardi sul nodo store and forward. Devo memorizzare il pacchetto e metterlo sul buffer di uscita. L'accodamenti, ritardi di trasmissione dovuti alla banda, ritardi di propagazione dovuti al fisico e alla distanza. Cosa fa? Cos'è il ritardo del nodal processing? Il nodal processing, quello che succede all'inizio praticamente non succede niente, però mano a mano ci sono vari passi. Quando un router riceve un pacchetto, quello che fa un controllo se i dati del pacchetto sono corrotti. Quindi una prima perdita del tempo, quando si riceve il pacchetto, quello di controllare se il dato c'è a posto. Tanto un controllo di qualità. Sapete cos'è un controllo di qualità? Chi no sulla mano. Chi si sulla mano? Vincenzo, ti ho cercato il
È un controllo di qualità sui bit di stoggio. Per controllare se c'è un errore, per controllare la qualità del mondo.
Proviamo a spedire i bit 110011. Che significa buongiorno a tutti. Invece di spedire solamente questo, cosa spedisco anche? Spedisco un altro bit.
Ad esempio,
in questo caso 0. E viene scelto a caso, giusto?
Sì.
No. Perché perché sono di uno
e vedo che sono pari,
sono pari, pari di cielo. Se invece di buongiorno a tutti avrei scritto buonanotte a tutti,
aggiungiamo
il controllo di qualità è 1, va bene? Il controllo di qualità ce ne sono tanti tipi, il controllo di qualità ci sono di tanti tipi, questo è il semplice controllo di qualità su bit, in realtà si possono avere anche la matrice, tipo nel senso non è che spedisco dei pacchettini così piccoli, io posso spedire anche dei pacchetti con più così, e poi posso mettere il controllo di qualità qui, il controllo di qualità qui, e vanno in mezzo del cielo, non ce ne interessa, però sappi che controllo di aiuto e ti fanno qualche cosa, per esempio questo. Bene? Un altro tipo di controllo è determinare dove devo rispedire il pacchetto. Perché supponiamo che il router abbia più interfacce, deve decidere dove mandare il pacchetto. Come faccio a dirlo? Guarda l'indirizzo di destinazione, c'è una tabella che si chiama tabella di routing, e dice ok, per andare a casa di Sonia si passa di qua. Ok, tempo di accodamento, va bene, è dovuto ai ritardi per la trasmissione, perché ci occorre un po' di tempo per trasmettere, se mentre trasmetto sull'interfaccia arriva un altro memorizzare da qualche parte nel buffer. Va bene, questo tipo di ritardo dipende dalla congestione del router, ok? Più pacchetti arrivano, più questo ritardo. Altro tipo di ritardo, abbiamo detto, il ritardo di trasmissione. Allora, notate bene la differenza tra il ritardo di trasmissione e il ritardo di propagazione. Allora, il ritardo di trasmissione dipende dalla banda. Se avete un modem a casa 64 kbps, il ritardo è a 64 kbps. Quindi il tempo per spedire un bit nel link, il tempo per pomparlo nel link, questo dati, è dato da quantità della banda diviso quantità dei dati, L fratto R, quella che abbiamo visto la volta scorsa. Okay? Il ritardo di propagazione invece è fisso, non dipende dai dati, essenzialmente dipende dal supporto fisico che utilizzo. Okay? Quindi se la propagazione nel mezzo è un certo valore, è D la lunghezza del cavo, il tempo di propagazione è D fratto S. Domanda?
Di solito più alto il ritardo di trasmissione è il ritardo di propagazione. Allora, questione che dici propagazione sulla mano, chi paga il caffè sulla mano? Allora, Carlo dice il ritardo di trasmissione, vero, nel 99% dei casi. Il ritardo di propagazione però è importante. Se voi provate ad esempio a prendere una connessione internet che è detta, il ritardo di propagazione comincia in 70. Infatti se provate la richiesta ci dovete aspettare un po' che non vi dà risposta. Poi quando vi comincia ad arrivare, arriva veloce. Però il ritardo di propagazione comincia a essere importante. Oppure se voi fate per esempio un ping a una macchina negli Stati Uniti, vedete ad esempio che alcuni router su un certo ritardo, tra altri diversi. Spesso dipende anche non solo dalla banda. Quindi trasmissione e propagazione sono diversi, ok?
Quindi in un ritardo in un nodo è dovuto alla somma di tutti questi ritardi, ok? Ritardo di elaborazione, ritardo di accodamento, ritardo di trasmissione e ritardo di propagazione. Ok? Quindi di solito quello che è di più, che dipende dal collegamento, è il ritardo di trasmissione. Il ritardo di elaborazione, diciamo, è irrilevante oggi che ne abbiamo. Il ritardo di accodamento è importante, c'è tanta ricerca su questo argomento. C'è tutta la teoria delle code, un sacco di cose. Ritardo di propagazione di solito è pochissimo. Quindi, che cos'è importante vedere? Allora, abbiamo detto, in questa figurina qua si vedeva, che il ritardo di accodamento è dovuto anche al ritardo di trasmissione, perché se io ci metto un tot a trasmettere, i pacchetti che intanto arrivano
al devono essere accodati in qualche modo. Okay? Cosa succede se mi arrivano più pacchetti della velocità con cui sono capace a trasmetterli? Che dopo un po' finisce un passo nel buffer. E come che c'è una porta d'ingresso e una porta di uscita, a uscire sono lenti, ad entrare sono veloci, succede che questa stanza si riempie. Okay? Stessa cosa succede nei router. Quindi, quando dobbiamo decidere quanto deve essere la banda da acquistare per un router, dobbiamo andare alla scena, dobbiamo decidere quanto paghiamo, che canale dobbiamo comprare, dobbiamo capire quant'è la ricchezza che abbiamo, cioè l'intensità dei dati. Okay? Quindi, qui guardate questa figura che c'è qua. Se R è la velocità del cavo, cioè la banda del cavo, L è la grandezza del pacchetto, A è il numero dei pacchetti che arrivano, non ti dico nemmeno perché ciò uso come trasmissione dei pacchetti, uso quello multiplexing statistico, non uso la divisione di tempo o divisione di pacchetti, quindi devo guardare sempre per probabilità. Statisticamente arrivo a questo numero di pacchetti. Ho un'utenza di traffico data da L per A, quantità di dati, diviso R. Allora, se L fra LA diviso R è vicino a 0, cosa vuol dire? Vuol dire che la mia banda è molto alta e quindi il dato di trasmissione è minimo. Okay? Quindi succede che ovviamente R da questa porta non so se lo diciamo questo per l'altra porta. Se viene dato veloce, molto veloce. Okay? Perché c'è una banda, c'è una porta larghissima. Se invece il rapporto tende a 1 è un problema, perché vuol dire che quanti escono è più o meno uguale a quanti entrano, e potrebbe succedere che si renda la stanza. Okay? Se la porta di uscita è più piccola della porta d'entrata, non ci sono possibilità, prima o poi la stanza si riempie e ci sono problemi. Okay? Quindi mai comprare un link tale che LA fratto R è più grande di 1. Ok? Quindi, se uno vi dite, ma che router devo comprare? A quanto devo prendere il collegamento? Se volete pompare un po', dite, dovremmo fare un controllo statistico di quanti pacchetti vengono spediti nella rete mediamente al giorno per poter valutare bene il cavo. In realtà in internet i delay ci sono un po' di più, perché? Per questo non è chiedere di delay a un singolo router, per andare da qui a Parigi in realtà io ho avuto più router, ok? Quindi quello che succede è che in realtà di trasmissione, ecco, considerato, ci sono per ognuno dei link, il che complica il discorso, ok? Come si fa a vedere questa cosa qua? Esercizio da fare a casa. Provate 3 secondi. Chi è che ha provato 3 secondi sulla mano? Le mani? Il socio, esatto. Chi è che non ha provato una 3 secondi?
La provate.
Le mani si alzano. 3 secondi è un programma, ci viene toccato un testo, che permette di vedere quanto ci mettono i pacchetti a passare da un router all'altro. Okay? Come funziona? In realtà funziona così. Mando tanti ping, mando un ping da questo a questo e vedi quanto ci vuole, mando un ping da questo a quell'altro e così via. Quindi quello che ottengo alla fine facendo un trace route, per esempio, da un computer che si chiama CSA con indirizzo P128 o una roba lì, fino a Fantasia, ottengo questa serie di dati. Allora, non si può vedere la cosa che sto risultando. Allora, cosa si può capire? Allora, innanzitutto vedete che informazioni posso ottenere da questo.
Il video di una sola che è passato.
Vedi il video che è passato del pacchetto. Questo è il motivo principale per fare questo. Altre informazioni che posso
solito i compiti che ci sono solamente gli indirizzi, qui sono dei modi, diciamo, tra l'utile e l'utile in un termine, per cui nessuno pensa mai male dei una cosa carina è vedere, per esempio, invece l'estensione ultima dei tenuti, perché se passa da dentro fino a un ente, poi rientri di nuovo, poi un ultimo che non si sa cos'è, che vi dicono che c'è anche il link, poi ci sono anche d'azza, perché sicuramente non l'hanno fatto apposta. Poi c'è un dot net, poi c'è un dot fr, e si va a finire in Francia. Va bene. Tempo di ritardo è, ci sono tre messaggi, un millisecondo e millisecondi, perché vengono mandati tre messaggi di ping. Okay? Al primo ping un secondo, al secondo ping dopo un millisecondo, al terzo ping dopo due millisecondi. Sapete cos'è un ping?
No.
Ditelo a voi, no? Un ping è così. Allora, adesso faccio un ping a Carlo.
Ping ping.
Mando un messaggio e lo metto. Il protocollo che si usa per il ping si chiama ICMP. Livello 4. Va bene, quindi mando questi messaggi, vedo il tempo che mi ci occorre, vedete, millisecondo, millisecondo, 5, 16, 21, 22, 104 millisecondi. In questo link, molto, vedete, è un link transociano, per questo ritardo porta anche questo ritardo che fa ragazzi. Bene? Fino a 132 millisecondi. Quando si parla, quando invece si perdono i pacchetti, che succede? Domanda per chi viene la lezione. Quando si perdono i pacchetti, che si fa? Risposta, si va all'ufficio oggetti. Si rispediscono o si vive senza pacchetti? Dipende da quale livello di trasporto uso. Se uso il TCP ci rispediscono, se uso l'UDP vediamo senza.
Perché non sappiamo?
Eh?
Perché non sappiamo se una persona è
non lo sappiamo. Perché è un protocollo di trasporto che non è affidato.
Però posso implementare le funzioni a livello applicativo.
Esercizio, applicate? Questo è un bel esercizio, per esempio sono andato a cavallo mio, che forse vi invito a fare un seminario, inviterò a fare un seminario, e lui ha fatto fare come tesi agli studenti, credo di non so se del terzo anno o del quinto, praticamente implementare il protocollo FTP sopra UDP. Funziona. Va bene. Struttura livelli, qui cosa ho detto? Ho detto tutto? Struttura a livelli, ok, la rete complessa,
ovviamente non lo considereremo, sono più facile.
Qui già parlando di livelli, non abbiamo mai avuto l'occhio. In realtà quello che succede è che è anche se tutte le strutture complesse, quello che si fa, si usa il divide lettera, si divide come si divide in problemi e sottoproblemi e se ne risolve un pezzo e l'altro si dedica. La stessa cosa succede nella rete. Che cosa succede? Si cerca di dividere il problema in livelli, ok? Devo parlare con Carlo, pensiamo alla discussione con Carlo, poi il fatto che il pacchetto deve passare per Antonio, per la Colorossi, e per
Gabriella
Colorossi, per Marianna, e per Marianna questo è un problema che sono in casa. Secondo voi c'è il problema della mia chiedo di te?
Sì.
Ce lo posso fare. Quindi, divisione livelli. Quali sono i livelli che noi studieremo? Dove sono? Eccoli qua. Livello applicazione, livello trasporto, livello rete, livello link, livello fisico. Livello fisico, magari livello applicazione ha a che fare con le applicazioni che voi utilizzate, quindi un'applicazione che ha a che fare con le applicazioni di pagina web, quindi il servizio web di protocollo HTTP, utilizzazione di un client HTTP per il trasferimento file, l'utilizzo del protocollo HTTP, l'utilizzo di un client di posta che per la comunicazione tra la vostra interfaccia, insomma il vostro client e il server utilizza il protocollo SMTP o 3 o prima. Avete notato adesso come ho fatto gamba cercando di evidenziare una cosa è l'applicazione che voi usate, una cosa è il protocollo che usa l'applicazione. Okay? Quindi una cosa è il servizio. Quindi quando voi avete un'applicazione tipo, non so, Eudora o Outlook, questa è un'applicazione, c'è un front-end verso l'utente in cui si può inserire le password, cancellare i file, eccetera, eccetera. Vi offre il servizio di posta perché ve lo dà un'applicazione apposta per darvi il servizio. Per effettuare il servizio l'applicazione usa un protocollo o più protocolli. Quindi una cosa è il protocollo, una cosa è il servizio. Questa distinzione diventa un po' meno. Quindi il protocollo ha a che fare solamente con la fase di servizio, ha a che fare con fornire all'utente produzione. Quindi quali saranno questi due servizi? Vedete, a livello di applicazione i servizi di posta e di www e tutti quelli che vengono in mente con i protocolli che vengono scritti qua. A livello trasporto i nostri amici TCP e UDP. A livello di rete l'IP. A livello di link Ethernet e PPP. Cosa c'è da dire qua? C'è da dire che questa divisione in protocolli potrebbe essere differente da quella che qualcuno potrebbe aver studiato. Questa non è la differenziazione ISO-OSI, dove ci sono 7 livelli, ma è una definizione un po' più pratica. Okay? Nell'ISO-OSI c'erano i livelli presentazione, applicazione, trasporto, rete, non me li ricordo di preciso tutti. Diciamo, questa qua è una visione a livelli effettiva, basata sul TCP/IP. Okay? Oramai il modello ISO/OSI non viene più utilizzato. Se voi prendete un altro libro di reti che si chiama il Tannenbaum, lì usa la differenziazione ISO/OSI. Però io ho preferito usare questo libro qua perché è un po' più, diciamo, moderno. L'ISO/OSI non esiste più. È uno standard che è stato definito dopo che il TCP era già stato usato. Quindi purtroppo bello è bello, però la TCP non stiamo TCP. Quindi, qual è l'idea? Dividere in livelli implica, come dicevo, che sia una semplificazione nello studio dei problemi, delle problematiche che ci sono sopra. Quindi divido i livelli e prima studio, quindi cosa succede quando c'è una comunicazione a livello applicazione, quindi dall'host destinazione all'host di arrivo, capire che tipo di servizio di trasporto utilizzano, quindi se c'è il tempo di controllo del flusso, se c'è un canale affidabile o no, quindi se dovreste trasferirsi i pacchetti di ACK, okay? Per esempio io dico sozio udibile. Se invece dico Sonia, un TCP un po' flebile, va bene? Quindi i livelli, notate bene una cosa, che sulla vostra macchina, sull'host finale, su questo qui, ci girano tutti quanti, ci gira un'implementazione di tutti quanti i livelli, quindi ci gira l'HTTP, quindi ci gira a livello applicazione, ci gira TCP, quindi livello trasporto, IP, livello rete e così via. Tra i router, ovviamente il livello di rete, che devono solamente pensare al trasporto tra connessione e connessione. Quindi tra questo e questo ci gira l'applicazione di trasporto, tra i router ci gira solamente il livello di rete. Okay? Se ho più macchine all'interno della stessa LAN,
collegata all'esterno con un router, la comunicazione all'interno della LAN sfrutta solamente il collegamento di tipo link, ok? O meglio, ho detto male. Ho detto male perché tra vostri ospiti si sentono tutti quanti i livelli, però diciamo il livello, quando poi la comunicazione avviene presso canale di comunicazione, si chiama comunicazione di livello link. Ho spiegato bene?
Cioè, anche la stessa.
Dimmi, scusa.
Anche se la rete è la stessa, la rete locale, quindi non ha detto non vale esterno.
Cioè, se la rete è locale, quello che succede è si parte dal. Speriamo che sia un client HTTP che sta sulla stessa rete locale, qui c'è il server HTTP. Quello che succede è comunicazione virtuale a livello applicazione, comunicazione virtuale a livello trasporto. Comunicazione virtuale a livello IP, comunicazione effettiva a livello fisico, a livello link, scusate. Quella di rete che sta qua ha un proprio indirizzo, che si chiama indirizzo MAC o indirizzo a livello link, che sarà indirizzato di solito qualcosa di tipo 00, 04, H1, C2. Di qua uguale c'è un altro indirizzo. Quindi tra all'interno della stessa rete si parla distinguendo gli indirizzi tipo MAC. Se la rete, se parlo con una macchina qui, con un'altra macchina qui, parlo con indirizzi IP. Okay? All'interno della macchina si girano applicazioni diverse e quindi ho un altro canale con la che ha a che fare con il protocollo di trasporto e con una specifica applicazione che uso. Ora, finora vi ho dato una visione un po' più globale di quello che succede. Ora, quello che succederà, andremo a vedere capitolo per capitolo, livello applicazione, a livello trasporto come funziona, a livello rete come funziona, a livello link come funziona.
Scusa, no, quindi, cioè, all'interno della stessa rete, a livello di protocollo di rete, quindi IP è virtuale l'applicazione. Cioè, quindi se io chiedo
solo col MAC address.
No,
funziona così. A livello di rete locale, se dico cose che non capite, fermate. A livello di rete locale, quindi unico canale di comunicazione di tipo broadcast, siete? Sapevo. Allora, comunicazioni sono di due tipi: broadcast e punto punto. Nelle comunicazioni di tipo broadcast sono queste qui: più parlo, più persone sentono. In rete locale funziona così: io sono una macchina client, io sono questa macchina qua, A, che voglio parlare con questa macchina B, che è Carlo. Sono in rete locale, quindi per forza parlo in broadcast. Quindi quello che dice Carlo, Carlo dovrà
che prende il pacchetto e gli altri.
Prende il pacchetto, voi invece voi sareste potenzialmente, lo potreste prendere il pacchetto, forse siete così educati. Siccome il pacchetto è indirizzato a Carlo, prendo. Ok? Ho risposto alla domanda o sono divagato? Ho divagato.
Io.
Qual è la regola?
No, io ho visto se la comunicazione è all'interno della stessa LAN.
A pieno col
mangio di qui, cioè, perché non si usa anche la stessa LAN? Indirizzando il prima, se non ci mette, non so, sempre nel MAC address per comunicare all'interno della LAN.
Perché all'interno della LAN le. La comunicazione tra le macchine, sì, praticamente diciamo che io se per comunicare usiamo il cavo che esiste e il cavo c'è sopra l'indirizzo MAC, quindi a livello link. Poi per comodità nostra, in realtà se tu per esempio vuoi comunicare con una macchina che sta in Australia, puoi comunicare con il MAC address che sta in Australia, allora dici comunico con l'indirizzo IP, mando con l'indirizzo IP. Poi in realtà quello che succede, il tuo pacchetto arriverà al router australiano e il router australiano sa qual è il MAC address che corrisponde a quell'indirizzo IP tuo, quell'indirizzo IP che tu volevi. Quindi cosa fa? Manda un pacchetto a livello link, quindi sul MAC address, di quella macchina a quell'indirizzo IP. Ho risposto? Allora, quali sono i termini che non conosci? Scrivi.
Il MAC address è un...
Il MAC address, MAC non mi ricordo cosa vuol dire.
Comunque significa praticamente... Basta, però posso far vedere.
Allora, ringraziatemi. Allora, vado fuori tema, ma tanto oramai andiamo a braccio. Allora, questa è una macchina che è un PC che ha un indirizzo IP. Come si fa a vedere che indirizzo IP c'ha la macchina? Ho sbagliato. Sapete la differenza tra i Linux? Ecco, forse. Vabbè, qui si vede, ok. Allora, c'è un indirizzo IP che corrisponde al nome dynamic.it.cnr.it. In realtà adesso la macchina non è collegata, fatemi di qualche bugia se non finisco più. In realtà adesso la macchina non è collegata in rete, quindi l'indirizzo IP non c'è. Chiuso, bugia, va bene? Però l'indirizzo IP sarebbero dei numeri che stavano qui, va bene? Anzi, dove? Non lo so, perso. Vabbè, stavano da qualche parte. Come è collegata questa macchina alla rete? Tramite una scheda di rete Intel Pro 100 Connection. Come si fa? Così?
Proprietà.
Sarà troppo? Ha fatto meglio? No. Allora, quello che succede, questa macchina è collegata tramite una scheda di rete alla rete. E qui dice l'indirizzo fisico di questa scheda di rete è questo 00D059C95B. Questo viene detto anche MAC address, definizione di MAC. Questo indirizzo è unico al mondo. No, è vero, ufficialmente è unico al mondo. Funziona così: il NIC, no, anzi il RIP, cos'è il RIP? Ce lo dice Luigina la settimana prossima. Scrivi RIP, perché ce lo devi dire, scrivi RIP. RIP, scrivi RIP, NIC, poi scrivi anche... Ora ti dico un po' di sigle. Iana, I-A-N-A. Poi cosa gli facciamo anche cercare? Carlo ci fa gli extraterrestri, tu ci fai le sigle. E poi cos'altro? Boh, me ne viene in mente un altro. Basta. Allora, poi ci dici cosa sono queste sigle, va bene? Settimana prossima. Va bene, insomma, questi numeri, queste schede di rete sono numerate così e vengono date. Ogni produttore sa che deve produrre le schede di rete. Per esempio, l'IBM produce schede di rete che iniziano per 01, l'Intel per schede di rete che iniziano per 02, poi che vengono dati dopo qua. Vengono dati tutti diversi per ogni scheda di rete. Questo perché? Perché se Carlo compra una macchina con la scheda di rete dell'Intel, io anche, poi ci colleghiamo in rete, dobbiamo avere per forza questo MAC address diverso, altrimenti come fanno i pacchetti ad andare al suo, al mio? Quindi non era una bugia che questi indirizzi sono tutti diversi al mondo, sono tutti diversi. La bugia è che una ditta che fa tante schede di rete dice: ma queste schede di rete le ho mandate in Giappone, queste le ho mandate negli Stati Uniti, ma sarà mai possibile che queste vanno a finire nello stesso ufficio? No. E allora io do anche... che non si potrebbe fare. Va bene, ci siamo persi un po'. Avete domande? Qualcuno ha delle sigle da far ricercare a Lucina? va bene. Quindi comunicazione a livello applicazione, a livello trasporto, a livello IP. Quindi quello che succede per una comunicazione tra un host e un altro, chiuso il livello applicazione, in realtà la comunicazione effettiva avviene a livello fisico, si passa nei router che hanno solamente il livello di rete e arriva alla fine all'applicazione di nuovo del nodo di destinazione. Ok a tutti? Chi ha capito tutto? Sulla mano. Chi è che crede di aver capito quasi tutto? Chi è che non ha capito niente? Chi è che vuole una spiegazione su qualcosa? Su cosa?
Il passaggio dei dati viene in maniera virtuale ad alcuni livelli.
Parla più forte.
Quali sono i livelli praticamente in cui il passaggio dei dati, la connessione virtuale, quello solo in quella fisica, il passaggio dei dati è reale?
Il passaggio reale è solo in quello fisico.
Quindi dall'applicazione virtuale. Oppure mica già non c'è essere fisica.
La comunicazione vera è solo quella elettrica sul cavo, altre comunicazioni sono tutte virtuali. Okay? Quindi anche a livello Mac, tra una macchina e un'altra si installa un protocollo, ma poi i dati vengono mandati a livello fisico. Okay? C'è una domanda? Carlo? Flavio?
A livello fisico anche wireless, invece in quel senso.
Per noi quello che succede da un Mac a un altro, poi quello che succede se il mezzo trasmissivo sia il cavo o sia l'etere, non ce ne importa nulla, è un problema degli ingegneri. Quindi quello che succede, se c'è un messaggio M che deve andare dalla sorgente alla destinazione, quello che succede, questo messaggio viene passato al livello di trasporto, gli viene inserite delle intestazioni che servono proprio per il livello di trasporto, poi a livello di rete con delle intestazioni che servono per il routing a livello di rete, a livello MAC o a livello link con delle intestazioni in più che servono a livello link. Quando arrivano al nodo destinazione, quello che succede, si guardano le intestazioni, si capisce come mandarlo al livello successivo, si toglie l'intestazione, mandare il messaggio a livello applicazione. Okay? Notate che qui il messaggio sembra lo stesso, in realtà oltre a fare aggiungere le intestazioni c'è una cosa che è il multiplexing demultiplexing. Cos'è? Lo sapete, l'ho spiegato l'altra volta. Pierpaolo. Pierpaolo, lo sai?
Quindi dal sistema di elaborazione.
Eh?
Abbiamo fatto dal sistema di elaborazione. Abbiamo fatto il modello ISO. Ricordavo che ho fatto una dei livelli.
Altro tentativo di multiplexing, demultiplexing che l'abbiamo fatto ieri. Se no ve lo dico io. Multiplex
è una maniera come funzioni logiche di dividere il messaggio
compatto. Era quel giochino lì. Multiplexing. Divido il pezzo il pacchetto, demultiplex lo rimetto un segno. Fabio?
Il multiplexing praticamente si fa a metà della trasmissione, cioè durante la trasmissione, il multiplexing fa
nella ricezione, sì.
All'inizio già è.
Il messaggio è intero, poi lo spezzetto a seconda del tipo di protocollo che uso, quanti dati devo spedire in quel protocollo, come se. Quando si parla di MTU, l'avete mai sentita dire la sigla MTU? No, no, è un'altra sigla, questa non ha a che vedere con le sigle che cerchi te. MTU sta per Maximal Transfer Unit, a seconda del protocollo che usate, la grandezza del pacchetto è più o meno grande, quindi se voi spedite un messaggio più grande di quello che deve essere spedito nella rete, dovete spezzarlo in più pezzi. Nota, molti degli attacchi che si fanno in rete per far schiantare i router sono proprio fatti mandando dei pacchetti che sono un po' più grandi o un po' più piccoli, in modo che magari il router è obbligato a spezzarli e dei casini strani. Per esempio c'è una marca di router, adesso non mi ricordo, che è stata bombardata, è stato fatto schiantare il router facendo così. Tra le varie intestazioni nel messaggio è scritto anche la lunghezza del messaggio. se arriva un'intestazione dove c'è scritto il messaggio è lungo 800k, in realtà tu gli mandi un messaggio più corto perché l'hai fatto a mano tu, alcuni router cosa fanno? Oh, devo spezzare il pacchetto, prendono il pacchetto, provano a spezzarlo, ma nel buffer ci trovano tutte altre cose, fanno accesso alla memoria in punti non dovevano accedere e il router schianta. Bene? Quindi un tipo di attacco ai router è questo. Okay? Quindi si studia tutte queste cose a livello di rete, come sono fatte, come testazioni, lunghezze pacchetti, multiplexing e multiplexing, perché queste sono anche problematiche di sicurezza. Okay? Altro motivo che si studia queste cose qua, in realtà, perché voi delle reti non sapete nulla, io non vi posso spiegare sicurezza senza spiegarvi le reti. Va bene. Internet strutture, network di network, non vi dico niente qua, ve la leggete. Invece quello che vi dico è questo: se io devo passare, che ne so, devo andare da Catania a Sydney, quello che succede è che devo passare, che ne so, esco dall'università di Catania, vado da un'altra parte, che ne so, da Catania dove vanno? Vanno a Napoli, poi da Napoli devo andare a Roma, da Roma devo andare non mi ricordo dove. Quello che succede è che avvengono, a seconda del dominio dove uno, del dominio dove viaggiano i pacchetti, degli algoritmi di routing diversi che si basano non solamente sul fatto di qual è il link è più corto o più veloce da utilizzare, ma alcune volte sono anche cose di tipo economico politico, perché per esempio, che ne so, c'è un provider di servizi europeo che si deve interfacciare con un provider di servizi americano, può decidere per esempio che i pacchetti li fa passare da una certa parte, quelli invece, che ne so, giapponesi da un'altra e così via. Quindi il routing a livello locale avviene sempre cammino migliore lo prendo, a livello globale avviene per ragioni politiche ed economiche, fate economia. Situazione attuale in Italia: internet in Italia c'è a partire dagli anni 80, okay? Non vi dico la storia di internet, ma ve la trovate sulle slide, ve la chiederò a lezione, anzi la chiederò all'orale. Una cosa, quello che non faccio a lezione ma c'è scritto self-study vuol dire che ve lo dovete studiare da soli, quindi dovete comprarvi il libro, se no dove la studiate da soli? Allora, guardate qua, questa è la situazione dei collegamenti della rete GAR B, progetto B, in realtà ora esce il progetto GAR e il progetto C, quindi questa è un po' più vecchia, quindi tutte le velocità che vedete qua in realtà sono state aumentate, però essenzialmente la connessione è più o meno questa. Chieti non c'è, nemmeno Pescara. In realtà da Pescara si va a Chieti, da Chieti si va all'Aquila, okay? Poi dall'Aquila si va a Roma e poi si entra nel GAR, si può andare da tante parti. Domanda, facile, eh? Come mai da Milano a Bologna ci sono due link, uno rosso e uno blu? Come mai da Milano a Bologna ci sono due link, uno rosso e uno blu? Vabbè, uno è più veloce e uno più lento. Come mai ci sono due link? Se uno si guasta c'è l'altro. Vero? Se uno si guasta c'è l'altro. Potevano anche farne uno solo più grosso, no? È meglio due. Ok? Quindi da Catania per andare a Milano potrebbero fare Catania-Napoli, Napoli-Roma, Roma-Milano, oppure Catania-Napoli, Napoli-Milano. Ok? Domanda facile. Se c'è un messaggio diviso in più pacchetti, quando mando un messaggio da Catania a Milano, fanno tutti la stessa strada? Da che? Chi lo sa sulla mano? Se no sento un brusio e non capisco nulla. Carlo. In internet c'è, allora, in internet c'è datagram, ok? Possono anche prendersi. Quanto è occupata la banda da Chieti all'Aquila e dall'Aquila a Roma? dall'Aquila a Roma c'è un 64 megabit occupato, queste sono delle cose che avevo fatto a dicembre, occupato circa fino a 21 megabit, quindi buono. Da Chieti all'Aquila c'è un 4 megabit occupato tutto, adesso c'è un 12 megabit. Chieti a Pescara ce l'avevo, Chieti a Pescara c'è un 4 megabit mi pare, o meno, no, o meno mi sa, meno, mi sa meno. Luiana, ti vuoi copiare qualche altra sigla, Lucina? Anche Ican va. Si chiamava Iana. Non c'è più, mi sa, Iana. Non c'è più Iana. Ican. Sono le 3:30. Questa cosa che salto me la fate da soli. Pierpaolo ha detto basta, non spiego più. No, comunque non era programmato questa cosa semplice. I mezzi fisici, cavo coassiale. Vi faccio solamente vedere una cosa che è carina. Come è nata la internet? È nata nel 69, il numero di host collegati 4, ok? Quindi non è così nuova internet, è nata nel 69. Nel 71, 2 anni dopo, numero di host collegati meno di 20. Nell'80 molti di più. Vi voglio far vedere. Questo. Nel 91 la situazione di collegamento. Allora, come si leggono i colori? Blu internet, rosso bitnet. Bitnet è una rete proprietaria, misurata per le news, era anche una rete proprietaria, all'inizio era creata dall'IBM che aveva, diciamo, il predominio commerciale su, per quanto riguarda l'informatica, in varie parti. La parte verde era connessione solo di email. L'email è nata prima del TCP/IP, ok? Veniva usata per comunicazione anche con protocolli diversi. Quindi diciamo che il blu è le connessioni come sono oggi. Il rosso è una rete proprietaria, solo le news. Il verde solo le mail. Il giallo era tutta la parte del mondo dove internet non esisteva. Nel 91, non tanto troppo tempo fa. Guardate, l'Africa era quasi tutta scoperta. La Mongolia, parte dell'Asia. Guarda nel 97 cosa succede. Nel 97 succede che le reti proprietarie spariscono, si cabla quasi tutto il mondo, protocollo TCP/IP. Guardate un po' se indovinate quali sono i paesi dove non c'è la connessione internet. Iraq, Siria, Afghanistan, la Corea del Nord,
la Somalia. La Somalia.
La Somalia.
Il Sahara.
Devi rispondere in pubblico ora. Forza, richiamalo. Tua madre, richiama la mamma. La chiamo io. Non funziona nemmeno stavolta.
La registrata.
L'hanno
fregato. L'hanno fregato.